Huyelele mama, huyelele mama siya chavula tina.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh yeah.
Huyelele mama, huyelele mama.
Zimbabwe.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh yeah.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Zambia.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh yeah.
Huyelele mama, huyelele mama.
Malawi.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh yeah.
Huyelele mama, huyelele mama.
Mozambique.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh yeah.
Huyelele mama, huyelele mama.
Angola.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh yeah.
Huyelele mama, huyelele mama.
Botswana.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh yeah.
Huyelele mama, huyelele mama.
Lesotho.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh yeah.
Huyelele mama, huyelele mama.
Swaziland.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh yeah.
Huyelele mama, huyelele mama.
South Africa.
Huyelele mama, huyelele mama.
Siya jabula tina.
Huyelele, huyelele, huyelele mama.
Siya jabula tina.
Huyelele mama, huyelele mama.
Siya jabula tina.
Huyelele, huyelele, huyelele mama.
Siya jabula tina.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Africa.
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 Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Morocco.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Somalia.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Ghana.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Nigeria.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Gambia.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Sierra Leone.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Kipite.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Africa.
Huyelele mama, huyelele mama.
Siya chabula tina.
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 Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Africa.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Africa.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Zimbabwe.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Zimbabwe.
Huyelele mama, huyelele mama.
Siya chabula tina.
Huyelele, huyelele mama.
Siya chabula tina.
Huyelele mama, huyelele mama.
Siya chabula tina.
Huyelele, huyelele mama.
Siya chabula tina.
Huyelele mama, huyelele mama.
Un salutone a tutti e tutti, puntata 110 di Uru in onda, come sempre, il venerdì alle 21.30 e come sempre le repliche saranno la domenica alle 22 e il lunedì alle 8.30. Uru viene trasmesso, la potete ascoltare in streaming andando al sito della radio, Radio Wombat, wombat.noblogs.org, oppure in onde medie in AM 1359 nella zona di Firenze. Potete riascoltare tutte le 110 puntate di Uru che abbiamo trasmesso fino ad ora, e anche le puntate successive di Uru le trasmetteremo prossimamente andando sempre sul sito della radio, su Radio Wombat, categoria podcast, dove sono elencati in ordine alfabetico tutti i podcast di tutte le trasmissioni Radio Wombat e quindi anche di Uru. Uru ha anche un proprio profilo Twitter, Uru-RW, sta appunto per Radio Wombat, in cui twittiamo notizie riguardanti la trasmissione, ma anche le notizie riguardanti il continente africano. Per quanto riguarda Radio Wombat, ricordiamo i modi con cui comunicare, i modi con cui comunica la radio, oltre chiaramente a quello attraverso lo streaming e l'etere, posta elettronica, postamomba@insiberia.net, e inoltre sulla pagina principale della radio trovate due modi per comunicare: uno durante la trasmissione scrivendo e interloquendo appunto con chi sta trasmettendo, e l'altro tramite una messaggeria vocale.
Sì, ciao a tutte e tutti. Stasera faremo una puntata con una selezione musicale tutta incentrata sul Nord Africa. E è una selezione in cui si mescolano influenze locali e regionali con influenze che provengono dall'esterno della regione invece. Più precisamente è come stile musicale, è un rock funk anni 70, e le canzoni che vi proponiamo stasera sono state create in luoghi distanti perché è compreso tutto il Nord Africa e in circostanze anche molto diverse. Alcune sono state scritte e registrate durante la guerra, altre in esilio, altre invece in tempo di pace. Queste influenze possono essere ispirate alla musica popolare occidentale, ma non si limitano a questo. Infatti alcuni di questi pezzi che ascolteremo sono zucca arabo, come la musica di Malek Mohamed che tra un po' ascoltiamo, oppure come la coladera algerina, la coladera è uno stile musicale popolare delle isole capoverdiane, reinventata con e rimescolata con lo stile algerino. Quindi questo significa che il processo delle influenze musicali mostrate in questa puntata è molto più versatile che prendere semplicemente la musica occidentale come progetto e tradurla poi con un accento locale. E quindi il primo pezzo che ci ascoltiamo è di Bob Destiny, che ha fatto furore in diverse produzioni di Hollywood e Broadway come cantante, attore, ballerino negli anni 50. Nel 69 invece va al Teatro Nazionale Algerino e si esibisce al Pan African Festival di cui abbiamo parlato diverse volte in questa trasmissione. Un anno dopo registra il singolo Wang Dang, che è quello che ci ascoltiamo. Quindi Wang Dang, Bob Destiny.
Watch out! gotta shout. Wine, wine, wine time, wine time, wine, 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 wine.
La settimana scorsa abbiamo dato la notizia di questa nave che si è incagliata al largo delle isole Mauritius e che ha rovesciato migliaia di tonnellate di combustibile nell'oceano indiano, in particolare sulla costa appunto dell'isola. E c'è un aggiornamento. Sunil Kumar Nadeshwar, il capitano della Vakashio, che è appunto il nome della nave, è stato arrestato con l'accusa di aver messo in pericolo la sicurezza e la navigazione ed è attualmente in custodia cautelare in attesa di un'udienza in programma per questa settimana. E insieme a lui è stato messo agli arresti anche il primo ufficiale della nave. Stiamo conducendo un'indagine completa interrogando tutti i membri dell'equipaggio, fanno sapere da Port Louis, la capitale del Mauritius, e pare tra l'altro che il capitano fosse responsabile già di altri recenti incidenti avvenuti in altre parti del mondo. La nave trasporta rifiuti Vakashio, giapponese di proprietà ma battente bandiera panamense, ricordiamo, si è arenata intorno a una barriera corallina il 25 luglio scorso e dopo essere stata colpita da violente onde per diversi giorni si è incrinata e il 6 agosto ha iniziato a perdere carburante, oltre 1000 tonnellate, nelle acque turchesi della laguna di Maubourg. Il 15 agosto si è spezzata in due per una crepa nella stiva e ha rovesciato ulteriori migliaia di tonnellate. La maggior parte delle restanti 3.000 tonnellate è stata pompata fuori dalla nave prima si dividesse in due, ma i gruppi ambientalisti hanno avvertito i danni alle barriere coralline circostanti potrebbero essere irreversibili. La nave Vakashio in realtà avrebbe dovuto rimanere ad almeno 16 km dalla costa, ma si è incagliata ad appena un miglio dall'isola. Il governo di Mauritius ha chiesto un risarcimento danni alla compagnia e piano a lavorazione per fare luce su un incidente che rischia di provocare un disastro ambientale di proporzioni spaventose.
La guerra, la recessione economica e le politiche repressive e anti-artistiche del regime in Sudan, rimasto al potere fino all'anno scorso quando sono stati cacciati dalla popolazione, non sono bastate a far smettere a Sharabel Ahmed di suonare chitarra e oud. Ora più che settantenne, il capofila e pioniere del jazz continua a esibirsi e a comporre come negli anni 70. A quel punto gli strumenti tonali si erano fatti strada nel repertorio sudanese, che era invece tradizionalmente distinto dalla scala pentatonica. Il pezzo che ci ascoltiamo di lui, che si intitola Argos Farfish, presenta chitarre simili garage rock, un basso perforato e una linea di sax che dialoga con la voce di Ahmed. Quindi ascoltiamocelo, Argo Farfish, Sharabel Ahmed.
بتنجح بكرة بتنجح وضعش أيامك وضعش أيامك حلوة جميلة أرقص فرفش خلك رايق أرقص فرفش ما تكون ضايق أرقص فرفش خلك رايق أرقص فرفش ما تكون ضايق فكر واقدح بأعمالك غير وجح بأعمالك لازم تنجح ويصبح حالك كله سعادة حلوة جميلة أرقص فرفش خلك رايق أرقص فرفش ما تكون ضايق فكر وابدح في أعمالك فكر وابدح في أعمالك لازم تنجح واصبح حالك كل سعادة حلوة جميلة خليك رايق أرقص فرفش ما تكون ضايق فكر واقدح في أعمالك فكر واقدح في أعمالك لازم تنجح ويصبح حالك كل سعادة حلوة جميلة
Sempre a proposito della nave che si è incagliata sulle coste delle Mauritius, ci sono le dichiarazioni di Vassen Kuapmaio, oceanografo e ingegnere ambientale nel paese insulare appunto situato nell'Oceano Indiano, che ha denunciato fin da subito le difficoltà e la pericolosità non solo dal punto di vista ambientale ma anche da un punto di vista economico, e in questo caso appunto rispetto ai pescatori. Questa è una catastrofe dall'immediato impatto ecologico già visibile, ma con profonde conseguenze sociali, economiche e sanitarie, che rischia di avere un impatto misurabile nell'ordine dei decenni sulla vita delle Mauritius e di centinaia di famiglie di pescatori private dell'unica fonte di sostentamento. È quello che denuncia appunto l'oceanografo ingegnere ambientale. Continua appunto descrivendo un po' quello che abbiamo già detto precedentemente, ma che comunque merita riportare, e cioè che l'imbarcazione ha iniziato a riversare centinaia di litri di carburante nell'oceano il 6 agosto, si è spezzata in due parti e l'emergenza comunque non finisce neppure con l'eventuale pompaggio, risucchio diciamo del carburante. Quando si pompa via il carburante della nave, una parte tende a accumularsi sul fondo. Allo stato attuale, tra le 50 e le 100 tonnellate dovrebbero ancora trovarsi nella parte posteriore, e ci sono molti altri elementi inquinanti nell'imbarcazione: batterie, lubrificanti marini e vernici tossiche. L'inquinamento ha già iniziato a provocare i primi danni in un'area che è tra le più delicate e incontaminate dell'ecosistema delle Mauritius, e la zona colpita è di circa 9.500 ettari, spiega Kaupomaipuu. Di questi almeno 4.000 fanno parte della cosiddetta zona sensibile ambientale. In prossimità del sito dell'incidente si trovano la barriera corallina, una foresta di mangrovie, la laguna di Point Desni e il parco marino Blue Bay. Non solo meraviglie naturalistiche però, nella zona ci sono decine di villaggi pescatori che rischiano di essere dimenticate, almeno 220 famiglie, che possono vedere la luna unica fonte di sostentamento compromessa per decenni. Oltre chiaramente ai rischi per la salute, l'esalazione degli oli pesanti e carburante sta già facendo molti danni, e sappiamo che diverse sostanze disperse sono cancerogene. Sempre per l'oceanografo, tutto quello che sta avvenendo era evitabile. Le autorità si coprono col maltempo, i cavilli, ma i nodi irrisolti sono troppi. E nonostante il governo abbia minacciato di sanzionare per diffusione di tra virgolette fake news chi ha postato sulle social le prime immagini della fuoriuscita di greggio, non riesce a chiarire alcuni punti. In particolare, come è stato possibile che una nave di queste dimensioni non sia stata bloccata dalla guardia costiera? Perché il carburante non è stato pompato via subito quando la nave si è incagliata? Perché le autorità delle Mauritius non hanno chiesto sostegno quando la nave ha urtato la barriera corallina, sapendo che occorrevano risorse molto più grandi di quelle che possono mettere in campo l'amministrazione delle Mauritius?
Il prossimo pezzo è di Malek Mohamed, musicista algerino. Si intitola Rui Ya Hafida, è una canzone poetica sulla perdita dell'amore. Una delle particolarità di questa canzone è che la linea di basso, le percussioni di conga e il breve assolo di clarinetto della seconda metà del pezzo richiamano subito alla memoria appunto lo zouk arabo. Mohamed scrive e suona ancora sempre in Algeria, quindi ascoltiamocelo. Malek Mohamed, Rui Ya Hafida.
روحي روحي يا حفيدة، أتمنى لك حياة جديدة. روحي روحي يا بنية، راني عليك ويا حفيدة. يا سمرنج ويا خمرية، يلي وجهك مرة في الليل. يا مرنج ويا عربية، علاشو خليتيني دليل؟ علاش يا عمري تروحي وتخليني؟ علاش ماشي عمري تهدري وتدوري تهدري وتدوري تهدري وتدوري بتمنى لك حياة جديدة روحي روحي يا بنية راني عليك ويا حفيدة يا فتاة ويا فتاة هوك نارك في قلبي قدات يا فتاة ويا فتاة هوك العمر والروح اثنات وعلاش قلبك قاسي يا أمور الحب عليك حرمت نعاسي ونبات صهر ليالي ونبات نحكي لحبابي ونبات صهر ليالي علاش قلبك قاسي يا أمور الحب وعليك حرمت نعاسي ونبات صهر ليالي ونبات نحكي لحبابي
C'è uno scritto, un testo di Martina Zingari che parla del Malawi, dell'agricoltura malata del Malawi. Inizia con una sorta di riassunto di quello che è il pezzo, e cioè in Malawi migliaia di ettari fertili sono impiegati per piantagioni di colture destinate all'export, che arricchiscono pochi e impoveriscono il suolo, mentre i contadini poveri non possono accedere alle terre incolte. E inizia intervistando un contadino, un lavoratore, Agustin, che vive nelle campagne di Tiolo nel sud del Malawi e che appunto descrive quella è la sua giornata lavorativa tipo, che inizia alle prime luci dell'alba, il trasferimento sul luogo di lavoro e diciamo tutto il lavoro, tutto quello che avviene durante la giornata in cui vengono portati, porta lui o i suoi compagni lavoro, le sue compagne lavoro, questi enormi cesti sulle spalle che sono derivanti dalla raccolta del tè. È un mestiere estenuante, richiede forza fisica e precisione per raggiungere l'obiettivo quotidiano imposto dall'azienda. Ogni chilo in più raccolto istituisce denaro extra per noi e per le nostre famiglie. Nelle piantagioni il vero nemico non è il sole in estate né il peso che portiamo sulle spalle. Il pericolo principale è l'ongioca, il serpente, se ti morde sei morto, e l'azienda non fornisce stivali o vestiti per proteggersi. E poi appunto il pezzo continua con una disamina più generalizzata e più approfondita di quella che è attualmente le dinamiche dell'agricoltura malaviana, un paese fertile, appunto, dove l'agricoltura costituisce il settore economico principale. L'85% delle famiglie si dedica al lavoro dei campi. La ricchezza del suolo, l'abbondanza d'acqua, il lago Malawi è il terzo lago più grande del continente, e la disponibilità di manodopera sono elementi che dovrebbero far volare il settore primario. In realtà quello che volano sono i profitti delle grandi aziende e delle multinazionali, mentre i salari dei lavoratori sono sempre più bassi. Il mais occupa il 68% del terreno coltivabile, mentre il resto è coperto da colture per l'export: tè, tabacco, zucchero, cotone e caffè. Gran parte delle piantagioni appartiene a ricchi proprietari o aziende straniere. I braccianti stagionali sono mal pagati e le condizioni di lavoro peggiorano sempre di più. Sono solo i piccoli orti, i piccoli appezzamenti che vengono utilizzati e vengono coltivati come appunto orti familiari, che garantiscono questa agricoltura di sussistenza che permette di sfamare la popolazione. Nelle piantagioni Agostin, come tutti i suoi colleghi in Malawi, lavorano 6 giorni a settimana per un totale di 48 ore, e se fanno anche gli straordinari, consentono 48 ore più gli straordinari di arrivare allo stipendio mensile circa 30.000 kwacha, 35 euro. Ma passata la stagione di raccolto, molti di loro sono licenziati, non lavorano più e sono costretti a fare lavoretti precari, mal pagati, per sfamare le famiglie. Non c'è una cassa malattia: se restiamo a casa dal lavoro per più di 4 giorni, l'azienda può licenziare. L'industria del tè in Malawi ingaggia oggi circa 50.000 lavoratori stagionali al picco della produzione, cioè da ottobre ad aprile. Si sottolinea anche che il sistema di produzione agricola è rimasto nello stesso stampo coloniale, che è una delle cause appunto della difficoltà che incontrano nella vita quotidiana i lavoratori. E le donne, tra l'altro, sono le prime vittime dello sfruttamento. Malgrado il loro ruolo cruciale, le malaviane nelle piantagioni guadagnano molto meno dei colleghi maschi, sono più esposte a ricatti, molestie e abusi, come conferma tra l'altro l'organizzazione non governativa Oxfam, che ha denunciato decine di casi di violenza e abusi di genere sul posto di lavoro, in cui chiaramente anche l'assistenza sanitaria e la maternità non sono diritti garantiti. La maggior parte delle terre appartiene a imprese private e da anni monopolizzano il settore agricolo, e la disponibilità di terre coltivabili per l'autosussistenza diminuisce costantemente, specialmente nel sud, dove si concentrano le piantagioni di tè, rendendo sempre più fragili le economie familiari e sempre più poveri i terreni. La monocultura infatti tende a impoverire il suolo, e inoltre, oltre a utilizzare enormi quantità di suolo, vengono utilizzate anche enormi quantità di fertilizzanti chimici che avvelenano i campi, con il risultato che centinaia di ettari vengano abbandonati perché ormai sterili. È evidente, tra l'altro, impedire alla popolazione di poter usufruire di questi lotti improduttivi, che potrebbero essere comunque dopo alcuni anni riessere messi a coltura, è un potente strumento per mantenere la forza lavoro in un perenne stato di vulnerabilità, che induce i lavoratori e le lavoratrici ad accettare pessime condizioni e salari irrisori. Negli ultimi tempi, però, specialmente nella regione meridionale, si è sviluppato un intenso dibattito che mette per la prima volta in discussione la supremazia assoluta dei proprietari di tè. E a promuovere campagne è stata la People's Land Organization, l'organizzazione popolare della terra, nata da assemblee spontanee di contadini stanchi di subire ingiustizie e che rivende alla devoluzione delle terre improduttive alle comunità locali. E malgrado le promesse, il governo ha adottato pochissime e timide iniziative in questo senso. Precious Lester, che è il segretario della People's Land Organization, accusa i politici che non affrontano il problema a causa del loro tornaconto, temono la reazione dei padroni delle piantagioni e trascurano le comunità locali. A peggiorare la situazione si aggiungono i disastrosi effetti del cambiamento climatico, che stanno provocando frequenti, tragiche crisi umanitarie e una insicurezza alimentare estrema. I lunghi periodi di siccità alternati a piogge violente provano shock meteorologici che costituiscono rischi fondamentali per l'agricoltura. E quindi, a differenza della monocultura intensive, occorrerebbe una diversificazione dei prodotti agricoli che garantirebbe una migliore adattabilità e aumenterebbe la sicurezza alimentare della popolazione in un paese dove quasi 5 milioni di persone soffrono di denutrizione.
Il prossimo pezzo si intitola La Colladera. Qui il cantante algerino Fre Kodia, che è stato etichettato come il primo cantante reggae arabo, però negli anni '80. Infatti in questa traccia invece adotta appunto il genere della colladeira creola capoverdiana, da cui viene il titolo della canzone. E di questa infatti sentiamo il tipico clarinetto, la tromba e il cuiro, che è uno strumento a sfregamento, ma anche batteria e chitarra elettrica. Questa canzone è infatti una fusione tra colladeira e zouk, chiamata anche appunto in Nord Africa colla zouk, ha riferimenti precisi a uno stile di danza che si chiama compass. Quindi ascoltiamo Fre Kodia con La Colladeira.
سهيتي لي عقلي
يا كولاديرا،
فكرتيني بصغري
يا كولاديرا،
الوقت الغالي
يا كولاديرا،
عزين في عمري سمعتك وتحيرت، فكرت بلادي
يا كولاديرا،
شبهت كل الهداوي سمعتك وتحيرت، فكرت بلادي
يا كولاديرا،
شبهت كل الهداوي
يا كولاديرا،
ما كنتش على بالي بلادي
يا كولاديرا،
شبهت كل الهداوي سمعتك وتحيرت، فكرت بلادي
يا كولاديرا،
شبهت كل الهداوي سمعتك وتحيرت، فكرت بلادي
يا كولاديرا،
شبهت كل الهداوي سمعتك وتحيرت، فكرت بلادي
يا كولاديرا،
شبهت كل الهداوي
يا كولاديرا،
بيك نطلب ربي
يا كولاديرا،
حبيت نشوف احبابي
يا كولاديرا،
امي خوتي ابي
يا كولاديرا،
ونحكي اللي في قلبي سمعتك وتحيرت، فكرت بلادي
يا كولاديرا،
شبهت كل الهداوي سمعتك وتحيرت، فكرت بلادي
يا كولاديرا،
شبهت كل الهداوي
يا كولاديرا،
ما جاتش مراجعة صوت موسيقي
يا كولاديرا،
تفكر بدروع السمش الافريقي
يا كولاديرا،
ما جاتش مراجعة صوت موسيقي
يا كولاديرا،
تفكر بدروع السمش الافريقي.
Il cinema cresce nei sobborghi di Nairobi e al Gifoni Film Festival è stato proiettato questo cortometraggio scritto, diretto e interpretato da giovani kenioti, appunto, del Dagoretti Film Center. L'opera si intitola Masha nasce dalla collaborazione tra diverse organizzazioni non governative e dà testimonianza delle capacità che il Centro Audiovisivo di Dagoretti possiede. Quello presentato in anteprima al Ciffone Film Festival, un cortometraggio che racconta la vita di un giovane ragazzo, Masha appunto, che vive negli slum di Nairobi e che ha la passione per il cinema e la telecamera, quindi appunto un cortometraggio sul cinema. E appunto, essendo un film sul cinema, Masha un giorno si imbatte in una troupe televisiva che non riesce a fermare la vita del quartiere. Quindi chiede in prestito un cellulare, comincia a fare foto e riprese, si cimenta come reporter per le vie del suo quartiere e riesce a far arrivare i suoi prodotti alla televisione nazionale. E quindi Masha è il protagonista di questo cortometraggio, si intitola appunto Masha, incarna proprio l'esperienza, i sogni dei ragazzi del Dagoretti, essere protagonisti e narratori della propria realtà. E infatti tutti i protagonisti, il regista, l'attore, i tecnici che sono legati al Dagoretti hanno girato corti su questo insediamento informale nella grande Nairobi, nella contea di Nairobi. L'obiettivo primario del centro di produzione video in cui operiamo, spiega Jackson Odiaga Odonga, direttore del Dagoretti Film Center, è offrire una possibilità di crescita ai ragazzi e giovani, vulnerabili e svantaggiati. Il centro di produzione cinematografica fornisce gli strumenti per raccontare nuove storie di vita dal loro punto di vista. I lavori poi vengono proiettati, fatti circolare sui vari media e anche in occasione dei festival cinematografici. Il loro è uno sguardo sul mondo che quindi sarà alla portata di tutti. In questo caso il film è diretto dal regista Peter Gitau, che ha realizzato produzioni in Uganda, Tanzania e Kenya. Il Dagoretti Film Center è un punto, un centro di formazione e produzione cinematografica che ha uno status proprio di impresa sociale e che ha oltre 20 anni di attività. Durante questi due decenni ha supportato più di 26.000 giovani all'accesso all'educazione e facilitato la formazione di 850 ragazzi. E nonostante appunto la diffusione del Covid-19 in Kenya, il centro ha deciso di proseguire le attività pur mantenendo appunto gli standard di sicurezza.
Kamal Keila è un cantante sudanese attivo già dalla fine degli anni 60. Ha incorporato una vasta gamma di influenze, dall'afrobeat al funk, nelle sue canzoni che sono politiche. Ha registrato sia in arabo che in inglese. Il pezzo che vi facciamo ascoltare, Al Asafir, è una registrazione funky in cui la melodia principale di Keila è condivisa con i trombettisti, con il trombettista, scandita da un riff di chitarra e batteria. Quindi Kamal Keila, Al Asafir.
ليه يغير بس كوليب وتروح بس يكون زي العصفور في الرات تكاليف عصافير زي العصافير نتمنى نطير نتوف في الجو زي العصافير زي العصافير نتمنى نطير نواصل زول اللي لسه صغير نقول له تاني يا ابو خد يا حرير جانا قريب قريب لينا الحظ يا ناس بيدينا ليه 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 يا انت ما بينك ليه 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 يا انت ما بينك ليه شاركنا أجد ياسمين فضلنا نعاين ومنتظرين نصبنا شاركنا أجد ياسمين فضلنا نعاين نعاين ومنتظرين نزلوا العصافير اتنين اتنين معاهم سيد كل الحلوين شمال ياسمين عيلينا وفجأة طار من ايدينا ليه 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 يا انت ما بينك ليه 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 يا انت ما بينك شاركنا اجد ياسمين فضلنا نعاين منتظرين نصبنا شاركنا اجد ياسمين فضلنا نعاين نعاين منتظرين نزلوا العصافير اتنين اتنين معاهم سيد كل الحلوين شمال ياسمين عيلينا وفجأة طار من ايدينا
Sempre all'ascolto di Uru, suoni e notizie dal continente africano, sempre all'ascolto di Radio Wombat, che appunto potete ascoltare in streaming andando sul sito, sul blog della radio wombat.noblogs.org, oppure alla radio, nell'etere, su onde medie AM 1359 nella zona di Firenze. Ricordiamo posta elettronica di Radio Wombat per comunicare appunto con la radio, posta wombat @insiberia.net e anche il profilo Twitter sempre della radio, Radio Wombat Fi. C'è pure un profilo Twitter di Uru della trasmissione, Uru-RW, appunto sta per Radio Wombat, e appunto vi invitiamo a seguire la radio e varie trasmissioni che tra l'altro sempre sul sito potete avere un'idea, un piccolo riassunto andando appunto sulla pagina trasmissioni in cui ho spiegato in breve che quelle quello che è, diciamo, l'aspetto principale della rubrica. E c'è pure anche chiaramente il palinsesto settimanale, un palinsesto settimanale fisso negli orari fissi delle varie trasmissioni, a cui appunto potete scegliere quando ascoltare Radio Wombat, preferibilmente sempre, ma comunque ecco, magari ci sono delle rubriche, delle generi musicali che interessano di più, e lì appunto sul palinsesto potete vedere tutti gli orari.
Ahmed Malek, il prossimo artista che ci ascoltiamo, è stato soprattutto un compositore per film cinematografici. Era anche interessato all'utilizzo delle nuove tecnologie nella musica, come sintetizzatori, eccetera, garantendo così un collegamento tra la musica tradizionale algerina e una tendenza più modernista. Di lui ci ascoltiamo Bossa. Alcuni aggiornamenti rispetto al colpo di Stato in Mali, di cui avevamo accennato nella puntata scorsa, ma le poche ore erano trascorse dal colpo di Stato, ancora i contorni della situazione erano molto confusi. I fatti accertati sono che i personaggi principali del colpo di Stato sono un generale e quattro colonnelli, cioè figure conosciute dalla popolazione, e che la miccia ha fatto esplodere l'ammutinamento a cui poi è seguito il colpo di Stato è partita dal campo militare di Kati, il più grande del paese, a 15 km dalla capitale Bamako, e che questa miccia è stata innescata, oltre dai cronici ritardi nel pagamento dei soldati, dall'improvvisa destituzione ordinata da Keita, dal capo di Stato, del capo della guardia presidenziale e di un comandante di Kati. Altro fatto accertato è che il colpo di Stato è stato
privo di fatti di sangue, se non quelli che si sono succeduti nella notte a causa dei festeggiamenti, in particolare a causa di pallottole vaganti, e quindi non ci sono stati nel momento del colpo di Stato fatti di sangue. L'altro fatto accertato è che il presidente Ibrahim Boubacar Keïta, insieme alla stragrande maggioranza dei componenti del governo, ha rassegnato le dimissioni in seguito appunto alle pressioni di questa giunta militare che si è insediata. L'altro fatto certo è che gran parte della popolazione, a cui si sono uniti anche i militanti e i responsabili del movimento M5, che riprende il nome da quando sono iniziate le proteste popolari in Mali il maggio scorso, appunto è sceso in piazza e ha festeggiato insieme ai militari l'avvenuto colpo di Stato. Da questo punto di vista occorre sottolineare che il movimento M5 e gran parte della popolazione stavano portando avanti da più mesi una serie di proteste che aveva fortemente indebolito la posizione del presidente, tant'è che lo stesso presidente era intervenuto dando via libera alle forze di polizia durante una manifestazione nel luglio scorso, in cui appunto erano stati uccisi 10 manifestanti, e quindi c'è stato questa sorta di allineamento, da ambedue le parti, i militari ad alcune delle richieste che avevano portato avanti i manifestanti durante questi mesi, e dall'altro lato un assenso sotto certi aspetti da parte dei manifestanti a quello che si è rivelato come un vero e proprio colpo di Stato. L'altro aspetto certo è che paesi che sono all'interno della stessa area economica del Mali, cioè la comunità degli Stati dell'Africa occidentale, si sono trovati con i rappresentanti della giunta militare, hanno discusso per 3 giorni, proprio in questi ultimi 3 giorni, 3 giorni all'inizio di questa settimana, proprio rispetto alle modalità, alle tempistiche in cui dovrebbe essere condotta la transizione. Da notare che la comunità internazionale, seppur con sfumature diverse, aveva condannato il colpo di Stato, aveva richiesto il ripristino in carica del presidente, ma che poi successivamente questa posizione si è ulteriormente sfumata e ora viene chiesto il ripristino dell'ordine costituzionale. Comunque, in questi 3 giorni di colloqui non è stato raggiunto nessun accordo. Teoricamente rimangono in vigore alcune delle embarghi che sono stati dichiarati da questi stati, e che la situazione da questo punto di vista è ancora fluida. Alla fine di questo giro di colloqui, il portavoce della giunta militare, parlando alla stampa, ha affermato che tutte le decisioni relative alla transizione, al presidente della transizione e alla formazione del governo, saranno decise tra maliani, e quindi senza ingerenze o interventi stranieri, con i partiti politici, i sindacati, la società civile, conformemente alle nostre dichiarazioni iniziali. Niente è stato deciso con l'equipe dei mediatori, riferendosi appunto a questi colloqui. Da parte sua il capofila della missione SEDEAO ha dichiarato alla stampa che Boubacar Keïta, cioè il presidente, non è stato costretto a dimettersi, lo ha fatto e non è interessato a tornare a governare. Quindi una situazione di stallo in cui da parte della giunta militare viene riaffermato la necessità di prossime elezioni, senza chiaramente specificare quando, e nello stesso momento un certo simpatizzare da parte della popolazione rispetto a questo colpo di Stato, da parte della popolazione, in particolare nella capitale Bamako.
Il prossimo artista è Shara Habel, è un musicista sudanese molto attivo e conosciuto in Sudan negli anni 60 e 70, e di lui ci ascoltiamo El Bambi.
الرقص جميل وليه نميل تعالي يا كحيل ما دمك بخيل الرقص جيافة وفيك اللطافة الرقص جيافة وفيك اللطافة يلا لابس البامبي يلا يلا يا بامبي هاي هاي بامبي أوه أوه هاي هاي بامبي يلا يلا يا بامبي يلا يلا يا بامبي
Rex DJ
نميل قولي هو نميل تعالي يا كحيل ما تبقى بخيل الرقص جيافة وبك اللطافة الرقص جيافة وبك اللطافة يلا لابس البامبي يلا يلا يا بامبي هاي بامبي يلا يلا يا بامبي هاي 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 بامبي يلا يلا يا بامبي يلا بس البامبي يلا يلا يا بامبي يلا يلا يا بامبي يلا بس البامبي.
Si stanno moltiplicando le iniziative per la liberazione del giornalista algerino Khaled Drareni, condannato il 10 agosto a 3 anni di reclusione. Alla campagna attiva sui social network, reperibile seguendo l'hashtag Free Khaled Drareni, si aggiungono le iniziative sul territorio. La settimana scorsa alcuni giornalisti hanno organizzato una manifestazione davanti al carcere di Colea, mentre un sit-in per la liberazione è stato organizzato anche a Parigi davanti alla sede del comune. Drareni, direttore del portale Kasbah Tribune, era in carcere dal 27 marzo e la sentenza del tribunale di Sidi Mahmed d'Algeri l'ha condannato appunto a 3 anni di reclusione, giudicandolo colpevole di incitamento a un raduno di folla e di attentato all'unità nazionale. Tutto ciò chiaramente nell'ambito delle proteste che si stanno susseguendo in Algeria da più di 2 anni, le manifestazioni dell'Iraq di cui il giornalista ne faceva la cronaca.
E ci ascoltiamo un altro pezzo di Ahmed Malek, è ripreso da un nastro per un lavoro che lui stava facendo per un film. Perché come vi ho detto poco fa, lui lavorava soprattutto per film documentari, e quindi ce lo ascoltiamo, Ahmed Malek.
Thank you.
questo era l'ultimo pezzo di questa 110ª puntata di Udo. Un salutone a tutte e tutti. Ciao ciao.
Ciao ciao, alla prossima.
Sia ciao latina. Sia ciao latina. Sia ciao latina. Sia ciao latina. Oh Ethiopia. Oh Uganda. Oh Kenya. Oh Tanzania. Oh Ghana. Oh Nigeria. Sia ciao latina. Sia ciao latina. Sia ciao latina,
sia
ciao latina,
mamma, hele mamma.